Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago. Qui Emanuela che vi parla dalla solita finestra. Artemisia, viaggio al centro del colore. Ultimamente è capitato che io abbia fatto la mia trasmissione con degli ospiti, quindi coinvolgendo altre persone, altri personaggi che fanno parte del teatro dell'arte, del mondo dell'arte. E il loro punto di vista mi è servito, io spero che sia servito anche a voi, per aprire delle prospettive diverse di conoscenze, di curiosità in questo ambiente. Oggi mi ritrovo qui da sola davanti al microfono e ho pensato di riprendere le tematiche sui contrasti che avevo abbandonato da un po' di tempo. Pensavo di proporvi come tema il rapporto degli ordini di grandezza, cioè le differenze nell'arte che ci possono essere tra l'attenzione alla piccola o alla grande dimensione, differenze di risultati, differenze di atteggiamento e quindi anche di percorso di ricerca. Alcuni ascoltatori mi hanno chiesto di raccontare che cosa sono per me le dimensioni, cioè qual è la mia esperienza nella pittura, perché spesso io parlo delle esperienze di altri, ma come ho già detto molte volte, tutto quello che fa parte delle nostre scelte personali non arriva dal nulla, ma arriva sempre da stimoli esterni, da conoscenze, provocazioni o scontri anche che noi abbiamo con persone che fanno la stessa attività. Io ho una quantità di padri e di maestri ispiratori, a parte il professor Lomanto di cui vi ho già parlato, molti grandi artisti hanno tenuto a battesimo la mia iniziazione pittorica e sono sempre con me. Questo non significa plagio, non significa imitazione, non significa ripescaggio di esperienze altrui, vuol dire semplicemente portare avanti un percorso, una ricerca, un lavoro che è immenso. Quindi ciascuno di noi fa la sua parte, ma siamo tutte piccole parti di un tutto.
Strong, I can fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know. I don't know why, I don't know how. If I can fly, can I fly now? Are my wings strong enough to bear the winds out there? Hey, I don't know. Flower colored bright, I am strong, I can't fight, but I don't.
Oh,
Sempre Emanuela su Radio Imago vi sta parlando delle scale di misura. Nell'arte la grande misura presuppone un rapporto maggiormente complesso fra le parti. Il mio maestro diceva: grandi quadri, grandi problemi. E si riferiva al fatto che non cambia soltanto la dimensione quando cambia la misura degli oggetti rappresentati o delle forme. Cambia anche il rapporto intrinseco dell'oggetto che la materia che lo compone ha con se stessa. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono opere che sono in grado di sopportare grandi ingrandimenti, degli ingrandimenti e delle macro dimensioni, senza per questo perdere niente della loro integrità, senza sgranarsi, senza disperdere la loro materia pittorica. A questo proposito mi viene in mente Vermeer, il grande Vermeer, e dico grande a ragion veduta perché rimane un punto di riferimento. Vermeer ha realizzato pochi quadri, come sappiamo, perlomeno ce ne sono arrivati soltanto una quarantina, poco meno di 40. Molti di questi quadri sono di piccolissime dimensioni. La lezione di musica è intorno ai 18 cm di lato. La lattaia non supera i 25 centimetri, eppure questo dipinto, che è stato riprodotto in dimensioni gigantesche per i manifesti usati dal museo di Amsterdam, il Rijksmuseum, non perde nulla del suo tessuto pittorico, della sua profondità, dei suoi volumi, della sua espressività anche nei dettagli. Anche tirato appunto dimensioni gigantesche. Questo non è di i pittori, non è facile arrivare a questi risultati. Bisogna possedere la concezione del superamento delle dimensioni della materia. Quindi riuscire a dare monumentalità a qualcosa che è estremamente piccolo. Un altro autore che mi viene in mente a questo proposito è un italiano dei primi decenni del Novecento, che ci ha lasciato delle opere straordinariamente complesse, composite, con una ricchezza di tonalità, di sfumature e di volumetrie, perché di volumetrie si trattava sempre, che è Felice Casorati. Cercherò delle immagini da lasciare nel blog, perché anche lui mi sembra un esempio interessante, parlando proprio di micro dimensione e macro dimensione dell'opera, perché nei lavori di Casorati, che sono di dimensioni abbastanza comuni, 70% eccetera, noi possiamo ritagliare, selezionare piccolissime parti del dipinto e isolarle dal resto, e sono dei quadri compiuti proprio per questa straordinaria ricchezza del colore e del legame con lo spazio simulato che soltanto un grande artista sa dare.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago.
Emanuela su Radio Imago, vi ricordo la mail alla quale potete inviare comunicazioni e messaggi. La casella di posta ha indirizzo artemisia@radioimago.net. Scrivetemi, dite quello che avete in mente, quello che vorreste sentirmi raccontare, e magari troveremo anche nuovi modi per comunicare. Infinitamente piccolo e infinitamente grande, questo è il tema di oggi. E tra le tante cose che mi sono proposta di raccontarvi c'è la citazione di un autore di un pittore che si chiama Caspar David Friedrich. Questo è un pittore tedesco che è entrato nel clima del romanticismo tedesco. Lui è vissuto tra la fine del 1700 e la prima metà dell'800. La Germania aveva un ruolo fondamentale nella definizione delle teorie romantiche. Aveva dei movimenti letterari tipo lo Sturm und Drang, e anche alcuni pensatori e filosofi come Schlegel e Schelling. Però l'arte romantica per eccellenza fu anche la musica, che ebbe in Beethoven il suo massimo esponente. Friedrich è un pittore che è interessato alle tematiche del romanticismo, soprattutto al lato mistico della natura, e quindi rappresenta molto spesso quadri in cui la natura soverchia e schiaccia l'uomo con la sua immensità. A volte si hanno piccoli personaggi in controluce, figure umane, assorte in contemplazione su un picco, e davanti a loro, come sfondo del dipinto, un paesaggio infinito, enorme, con una profondità di orizzonte che schiaccia la figura dell'uomo, la fa sentire ancora più piccola. Il tema dominante quindi del suo sognare, del suo viaggiare, è proprio questa relazione di grande contrasto tra la piccolezza dell'uomo e la grandezza, l'inconoscibilità della natura. Un paesaggio quindi diventa per lui una immagine religiosa, ed è una rivoluzione nel campo della pittura, qualcosa che non si era ancora visto in quel tempo. Fino a quel momento si era sempre cercato un rapporto equilibrante tra uomo e natura. Qui avvertiamo invece il distacco, la lontananza, la separazione. Questi paesaggi sono uno spettacolo, raffinatissimi, descritti con estrema cura e concentrati proprio a evidenziare la piccolezza dell'uomo. La categoria che più si avvicina dal punto di vista dei contenuti è la poetica del sublime, che la definisce così Kant. È un misto di sensazione di panico quasi e nello stesso tempo di piacere. Quindi il confronto fra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Drammatico, sicuramente. E in fondo si avverte l'interrogativo.
Relationship's not working, but wait, pretend we're better off not knowing, only to realize we can't go on. Try to tell you, but you didn't want to listen to me say things we don't want to admit to, but it's no to walk away. Mm-hmm. can't say no when you're looking at me. Every time we touch, it makes me feel so guilty. And I can't do this anymore. Oh, oh. I can't explain. I've said it all before.
Tra piccolo e grande non è la prima volta che si pone, non è la prima volta che succede con Friedrich di affrontare le scale di misura in modo simbolico. Era già successo ed era stato un movimento molto ampio che aveva investito tutta l'Europa, e sto parlando del gotico. Il gotico che nasce intorno al 300 e si diffonde in tutta Europa. Le sue manifestazioni artistiche più evidenti e che si rifanno al gigantismo sono le cattedrali. Le cattedrali gotiche ce ne sono un po' in tutta Europa. Pensiamo a Rouen, pensiamo a Parigi, pensiamo a Chartres, pensiamo a Milano. Ce ne sono un po' dovunque, a Colonia. Sono la rappresentazione strutturale, architettonica, di un sentimento religioso che è volto verso l'alto. Tutto è verticale, tutto ascende, tutto si innalza con queste guglie, con questi archi a sesto acuto che si protendono verso il cielo. Stanno a rappresentare la grandezza di Dio, la grandezza della casa di Dio e la sua enorme accoglienza. Ecco perché c'erano cattedrali gigantesche, magari in paesini molto piccoli. La grande casa di Dio, in cui l'uomo, il fedele, non si sente accolto e abbracciato, ma si sente schiacciato, si sente piccolo, si sente umile. Questo è il sentimento religioso del gotico. Straordinariamente questa caratteristica la ritroviamo anche nella manifestazione artistica più minuscola dello stesso periodo. Sto parlando della calligrafia artistica, quindi della miniatura. La miniatura gotica, rappresentazione grafica delle parole, quindi doppiamente simbolica, assume la forma delle guglie delle cattedrali. Questo stile elegantissimo, così difficile da leggere, così poco decodificabile, eppure con un'eleganza straordinaria che ci affascina ancora oggi, è la ripetizione dello stesso sentimento, la manifestazione preziosa, raccolta, sensibilissima, dello stesso sentimento religioso. Un autore che vi voglio citare in questo caso, che si è prodigato in entrambe le specialità, è Giovannino De Grassi. È stato un disegnatore, miniatore, scultore e anche architetto. Ha lavorato a Milano, ha lavorato a Pavia e poi in chissà quanti altri posti, perché ha lasciato delle tracce in un taccuino di disegni estremamente raffinato, che è stato poi restaurato di recente, che sono state ritrovate in altri lavori di altri miniatori un po' disseminate in tutta Europa. Ha lavorato anche per la Fabbrica del Duomo di Milano e pochi sanno che la primissima guglia del Duomo conservata al museo, attualmente visitabile ancora, è proprio la sua, è stata una sua creazione. Ha lavorato alla corte di Gian Galeazzo Visconti, ha costituito un uffiziolo cosiddetto, quindi un libro di preghiere, estremamente ricco, molto disegnato, molto dipinto, e pur nel piccolo formato sono opere di grande valore e non hanno assolutamente nulla da invidiare ai quadri da cavalletto o agli affreschi, non hanno nulla di diverso, salvo la scala. Nel taccuino di disegni custodito a Bergamo c'è un esempio importante di bestiario medievale, quindi molti di questi soggetti non sono soltanto dame o scene religiose, ma sono animali, uccelli, piante. parlando di dimensioni, mi viene da pensare anche a cose moderne, cose fatte recentemente. Un esempio sono le opere gigantesche degli autori della Land Art, o anche l'opera Ago e Filo, che si trova a Milano. Ago, Filo e Nodo è una scultura in due pezzi che è stata creata dall'autore Klaes Oldenburg e da sua moglie Chiusi van Bruggen. È stata inaugurata nel 2000 ed è un gigantesco ago in acciaio con un filo a vari colori. Questi colori sono rosso, giallo e verde. Questo ago gigante sbuca in un punto della piazza, conficcato con questo filo che si annoda nella cruna, e lo stesso filo si trova in un altro punto della piazza, che è Piazza Cadorna a Milano, proprio di fronte alla stazione Nord, e è fermata con un nodo. Quest'opera, che è stata collocata in questa piazza proprio in occasione della ristrutturazione a opera dell'architetto Gaia Ulenti, ha fatto molto discutere. Non piace, è stata richiesta più volte la sua rimozione. Io personalmente la trovo molto brutta proprio dal punto di vista estetico e un pochino offensiva, nel senso che fa riferimento a un simbolismo abbastanza infantile, abbastanza sempliciotto, che vorrebbe Milano semplicemente ridotta a capitale della moda, quando è vero che la moda a Milano è un elemento importante, ma Milano ha ben altro spessore, ben altro passato di cui vantarsi. In una piazza dove ci sono palazzi che hanno una loro nobiltà, perché sono antichi, e hanno una dignità che a mio modo di vedere viene un po' oltraggiata da questo simbolismo così elementare, così approssimativo. Oltre a tutto questo, l'opera in sé non mi sembra una meraviglia e in più richiede grandissimi costi per la sua manutenzione, perché lo stesso autore ha preteso che venisse tenuta come manutenzione in perfetto stato, perché l'acciaio deve essere sempre lucido, eccetera. Cioè, l'utilizzo di materiali plastici in una città dove c'è lo smog, c'è l'inquinamento, c'è il traffico, richiede manutenzione costante e quindi un costo continuo per l'amministrazione. Un altro esempio di gigantismo nell'intervento artistico è quello della Land Art. La Land Art è proprio una corrente che indica opere d'arte realizzate attraverso interventi sul paesaggio naturale. È un termine che è stato coniato all'inizio degli anni 70 da Jerry Schumm, che fu il primo a raccogliere le informazioni attraverso un videotape di questi artisti. E come operavano questi artisti? Uscivano negli spazi tradizionali delle gallerie e dei musei per trovarsi in ambienti naturali molto molto estesi, grandi, tipicamente americani, le distese infinite tipiche dei paesaggi statunitensi. L'intervento avveniva su grandissima scala, quindi venivano impacchettati ad esempio interi laghi, oppure circondati di fili colorati intere boscaglie. La quantità di spazio coperto era il vero messaggio, che era quasi sempre un messaggio minimalista. Alcuni artisti di questo tipo sono Walter De Maria e Robert Smithson. Il più famoso di tutti invece rimane Joseph Christou. Some Ultimamente mi sono fermata a pensare che la televisione, tanto criticata e tanto sgradevole come modello in certi casi, soprattutto di comportamento in certe trasmissioni, come proposta negativa di modelli contestabili e che sarebbe necessario riguardare con un'attenzione un po' critica. Bene, dicevo, mi sono fermata a fare queste riflessioni e pensavo che guardare la TV, anche nelle trasmissioni più becere e ridicole, insieme con qualcuno, amici o persone della famiglia, di cui si ha stima e con le quali si vuole condividere, ha una funzione educativa oltre che divertente. Però bisogna essere critici e quindi guardare e commentare e discutere cercando gli spunti di conversazione proprio dalle occasioni che queste trasmissioni ci forniscono. Quindi io vi propongo una serata davanti alla televisione con dei panini o delle tartine da condividere per fare proprio una serata di critica davanti alle trasmissioni TV. Per questo vi suggerisco qualche semplice ricetta. Per esempio, panini rotondi al cumino o al sesamo. Preparate del sedano bianco con la maionese. Mescolatelo, spalmatelo come fondo su una tartina divisa a metà, adagiate poi su questa tartina dell'insalata trevisana tagliata a listarelle e dei gamberetti già cotti. Chiudete il panino e collocatelo vicino a altri suoi simili, per esempio un panino fatto con del pane integrale o pane di segale su cui sia spalmato del formaggio dolce spolverato con un pochino di paprika, del prosciutto cotto e sopra delle fettine molto sottili di kiwi. Questo è un sapore di contrasti, fondato sui contrasti. Oppure un altro esempio, sempre su un pane integrale o di segale a fette, imburratelo e mettete del prezzemolo tritato molto finemente, delle fette di salame di Milano e delle lamelle di champignon con una goccina di ketchup. Oppure ancora, potrebbe essere una francesina tagliata, imburrata, con della bresaola e delle fettine di zucchine lessate, condite con olio e pepe. Un altro sapore particolare è un panino al latte su cui avrete depositato dei filetti di aringa e che precedentemente sarà stato preparato con del formaggio dolce morbido tipo Philadelphia. una guarnizione di rapanelli e un calice di Chardonnay ben fresco.
I lied all the time. If you never trusted my word, the love that we make when feelings run high is all that makes sense in the world. And I can never go back. Oh no, for a moment of sweet solitude. If I ever take a joke, if I can't pull a smile from the teeth, the love that I feel whenever you're close, it's just the dessert, this hate, and I can never go back, oh no, for a moment of sweet solitude, when my
se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Grande. Come un ricordo. Piccolo come una formica. Grande come una casa. Piccolo come un punto. Grande come il mare. Piccolo come un atomo, grande come il cielo, piccolo come un microbo, grande come un cocomero, piccolo come un uomo meschino, grande come un elefante, piccolo come un topolino, grande come un uomo d'ingegno, piccolo come un attimo. Cogliere in un dettaglio la complessità dell'insieme. Non riassumere, ma concentrare espressione, energia, contenuto. In un piccolo particolare che ingrandito diventi il tutto. A volte mi hanno chiesto come mai io dipinga in dimensioni così variabili, perché alcuni dei lavori che faccio sono grandi pochi centimetri. Ho fatto dei dipinti, dei quadri che sono 10x10 e poi ne ho fatti di 1 metro x1 metro o di 2,70 m x 80 cm. La misura non è relativa al soggetto, è più che altro relativa alla collocazione e al senso. Mi è capitato, ad esempio, di concentrarmi su un particolare di un volto e di voler rappresentare in questo particolare tutte le caratteristiche della persona. Naturalmente, per fare questo ho aumentato le dimensioni, quindi ingigantendo il dettaglio e facendolo diventare qualcosa di diverso. Naturalmente è un'operazione di astrazione che però costringe ad andare a fondo, perché se io rappresento un occhio e un quarto di bocca e di radice del naso, devo diversificare il tipo di linguaggio che utilizzo, se il dipinto è piccolo oppure se il dipinto ha grandi dimensioni. Il grande e il piccolo possono essere variamente interpretati. Grande nel senso di grande spessore, di forte intensità, grande impatto, perdurante emozionalità, oppure piccolo nel senso di acuto, sensibile, localizzato.
Got a beat, got a beat.
cosa sono i frattali? Cosa c'entra, direte voi, la matematica di Monsieur Mandelbrot con l'arte e con le scale di misura? In realtà la scienza è una e la conoscenza è una. Quindi l'arte si è sempre avvalsa delle scoperte fatte negli altri campi del sapere e li ha sempre utilizzati per i suoi fini. Addirittura, in certi casi, ha anticipato le scoperte scientifiche che sono state fatte. Questo è avvenuto anche nel campo dei frattali. I frattali sono, vediamo, una definizione semplice che li descrive, sono figure geometriche in cui un motivo identico si ripete continuamente, ma variando la scala, cioè variando la dimensione. Un esempio geometrico facile da immaginare e da intuire è il triangolo equilatero, che accostato ad altri triangoli equilateri genera a sua volta altri triangoli equilateri più grandi e quindi si origina una struttura che è chiamata isometrica. I frattali, guardando il dettaglio ingrandito, si arricchiscono di nuovi particolari che sono a loro volta sempre originati dalla medesima forma. Questo accade in natura in modo stupefacente e ripetitivo. Si può osservare anche nei piccoli esempi quotidiani. Vediamone qualcuno. I neuroni. Il sistema nervoso è formato da 18 miliardi di cellule nervose che comunicano tra loro. Eppure, anche se vi sono molte differenze di cellule, tra le cellule nervose, ce ne sono alcune classificate come neuroni. Tutti i neuroni funzionano raccogliendo informazioni e trasferendole attraverso dei collegamenti. I neuroni sono un esempio di struttura frattale. Il corpo cellulare si ramifica in questi collegamenti che si chiamano dendriti e che si ramificano a loro volta. E questa struttura può essere correlata al caos del nostro sistema nervoso. Ma non è l'unico esempio. Il cuore è un muscolo striato involontario. Nel cuore le strutture frattali hanno un ruolo vitale nella meccanica della contrazione e della condizione dello stimolo elettrico che eccita il muscolo. Una rete frattale di arterie e vene coronariche trasporta sangue da e verso il cuore. Inoltre un intreccio frattale di fibre di tessuto connettivo al suo interno lega la valvola mitrale e la tricuspide al muscolo sottostante. Altri esempi. Le strutture fogliari delle felci sono forme frattali. Le conchiglie sono forme frattali. Si articolano costruendosi attorno a un asse che ruota e che produce, in virtù della costruzione dei tessuti, una struttura che è spiraliforme. Questa spirale è sempre uguale a se stessa. Si riproduce variando di scala ma mantenendo gli stessi rapporti proporzionali. I pittori avevano scoperto queste leggi molto tempo fa e si erano resi conto che una montagna ha la stessa identica forma del sasso che proviene da essa. Così avviene per le nuvole, così avviene per le onde, così avviene per quasi tutti i flussi e le forme naturali.
It fell like broken glass. She said sometimes love slips away and you just can't get it back. Let's face it, for one split second she almost turned around, but that would be like pouring raindrops
back into a cloud. So she took another step, said, I see the way out, and I'm gonna take it. To the sink and pours it down the drain. He said, it's time to be a man and stop living for yesterday. Gotta face it.
Chiesto di parlare di quello che dipingo io, perché ultimamente mi sono dedicata soprattutto al lavoro degli altri, però io penso che il mio modo di sentire e il mio modo anche di lavorare, di dipingere, traspaia dalle scelte che faccio, dalle domande che pongo e anche dalle ipotesi che vengono fuori nei dialoghi con le altre persone. Voglio raccontarvi qualcosa che mi è successo di recente, che fa parte del mio lavoro. Io ho un sito e a volte capita che le persone visitandolo siano incuriosite e desiderino proporsi come modello, come cliente. Così mi è successo recentemente che una persona mi ha contattato perché voleva un ritratto. Quindi gli ho dato appuntamento in studio per parlare della cosa e quindi fargli vedere anche le diverse opportunità che ci sono, perché sotto la voce ritratto si possono trovare infinite soluzioni, possono essere degli schizzi, possono essere dei lavori a carboncino, possono essere dei grandi quadri, possono essere dei ritratti multipli o dei dettagli ingranditi o addirittura qualcosa di simbolico, di astratto. Dunque la persona in questione desiderava che si vedesse il suo vero io, cioè la sua vera essenza intima, che solitamente nasconde sotto apparenze professionalmente corrette, integerrime, neutre, direi così. E quindi voleva un nudo che lo rappresentasse, quindi posare davvero, perché lo scopo era proprio questo, cioè quello di fare trasparire da questa figura intera la sua vera essenza, cioè quindi il suo modo di essere, la sua interiorità. Io ho cercato di fargli capire che, benché io non abbia assolutamente nulla contro il nudo, anzi, io penso e sono convinta che il corpo umano sia la più bella espressione di natura, maschile o femminile, bello o meno bello, giovane o anziano, comunque rappresenta qualcosa di più che va oltre qualsiasi altra manifestazione della natura. Ha in sé l'espressività e la capacità di trasmettere emozioni e sentimenti in vari modi. Quindi io ho risposto che per far uscire la propria essenza, il proprio io più nascosto e segreto, non occorre denudarsi. A volte uno sguardo è più rivelatore, o il gioco dell'intreccio delle mani può essere più chiaramente indicativo di ciò che si è che non la mera apparenza. Anche perché l'apparenza in pittura è molto raro che sia un'apparenza di tipo fotografico. È sempre qualcosa che viene fuori da un filtro che passa nel cervello dell'autore e viene contaminato dalle conoscenze che ha. Emanuela anche per oggi vi saluta, vi ringrazio di aver seguito la trasmissione di oggi e vi invito a scrivere al solito indirizzo che è artemisia@radioimago.net. Felice settimana a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.